E una delle cose che giravano un po' di più su di me è: ma sì, ma scrive le canzoni sempre su pochi accordi. Per cui disse: vabbè, adesso scrivo una canzone in cui uso tutti gli accordi di me, cioè non ne mancherà neanche uno, vediamo se se ne accorgono. Giocai anche su questa roba e venne fuori Certe notti. E la cosa paradossale fu che ricordo ancora quando uscì quella canzone, ancora una volta un giornalista disse: Ligabue, c'è, la canzone è bella, ma ancora una volta è sui soliti due accordi.
Tac. BSMT. Passa dal basement. Basement. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement. Ci siamo, questo vuol dire nuova, incredibile, aggiungerei chiacchierata. Restate lì, non vi muovete perché è davvero bello quello che sta per succedere. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli. Se ancora non l'avete fatto, evviva, iscrivetevi a questo canale se ci state ascoltando invece su Spotify. Grandi, continuate a farlo anche lì, ci si può ascoltare, ci si può vedere. Utilizzate tutti i sensi per la chiacchierata che sta per arrivare, perché attenzione, signore e signori, dal basement è passato Luciano Ligabue. Tutto vero, tutto vero. Cioè, sei tu, sei effettivamente tu?
Giuro.
Giuri? Allora, la prova, la voce è la prova definitiva. La prova definitiva.
Sì, è un timbro abbastanza riconoscibile,
Sì,
è
ma
vero,
diciamo, c'è chi prova a imitarti, c'è chi prova a
c'è chi ci
imitarti.
riesce anche bene.
Vabbè, ma allora ti chiedo subito, chi è secondo te colui che imita meglio
Il
Luciano Ligabue?
migliore di tutti è Pier Francesco Favino.
Attenzione.
Che durante le riprese di Da 0 a 10 mi prese per il culo parecchio, ma lui è sempre stato il più efficace di tutti, quello in cui diceva: beh, qua proprio ha beccato ogni cosa, compreso i tic,
Ah
compreso anche i
sì,
miei
pazzesco.
tic, sì. Ricordo che all'epoca, non so per quale motivo, giravo in tuta e avevo il tic di controllare di non aver perso il portafoglio dalla tasca dietro, quindi, e lui costantemente girava facendo questo gesto qua, sempre
Che l'aveva
immediatamente.
captato
Beh,
subito.
giustamente Favino sa
Ecco.
il suo mestiere.
Lo sa fare molto, molto bene. Grazie davvero, un onore incredibile poter fare questa chiacchierata con te. E peraltro ti vedo in forma super.
Sono in forma discreta, dai, per i miei 26 anni.
Beh, dai, sei stato compiuto anche da poco, quindi insomma. Beh, ma ti alleni? Com'è la
No,
tua.
io faccio, cioè mi alleno, sì, mi alleno facendo corsa. Corro
Ok.
tutti i giorni, una sessione di quasi 10 km quasi tutti i
Oh.
giorni, che vuol dire che ho le articolazioni a
Che
ramengo,
fra un po' ci
mi fa
saluteranno.
male tutto, cioè tendiniti e roba del genere, però è sempre stata la fonte di equilibrio sia fisico che psicologico, che anche di
Sì.
umore negli ultimi 25 anni di sicuro.
È quella cosa che ti fa staccare un attimino, ti fa concentrare.
Ma sai, c'è soprattutto il discorso delle endorfine, le famose endorfine da corsa.
Sì, è
Effettivamente, quelle
vero.
sono un grandissimo riequilibratore dell'umore. Fanno la famosa pulizia del solaio. E quindi, sì, io lo consiglio, è un'ottima
Sì,
attività.
e
Sì.
devo dire che quella sensazione di quando hai appena finito di correre, che ti fai la doccia, eccetera, è una roba impagabile, nel senso
Sì,
rispetto ad
ma
altri
anche
sport.
te la porti dietro anche durante la
Sì.
giornata, quindi sarebbe meglio farlo la mattina.
Ok, tra l'altro so che tanta gente ci ascolta anche correndo, quindi magari gli abbiamo dato anche un piccolo boost, non lo so, qualcosa
Siamo
del
con
genere.
voi, siamo con
Beh,
voi.
ti vedo in forma fisicamente, ma anche insomma di energia, non lo so, mi sembri è un bel momento.
Sì, è un bel momento in generale, nel senso che da un punto di vista personale, familiare, insomma, sai, non è sempre così facile che tutte le cose si
Sì.
incastrino bene,
Sì.
anche professionale. Adesso sto lavorando, ormai si sa, nel senso
Sì.
che ormai l'ho detto, sto lavorando a un album a cui ho lavorato con grandissima libertà. Anche mi sono preso più tempo del solito e che uscirà comunque dopo l'estate, ma insomma stiamo chiudendo la registrazione adesso e quindi anche quello mi fa star bene,
Sì,
molto.
è ancora, cioè, comunque con una carriera come la tua, come ti approcci a fare della musica nuova? Quando sai di avere nel tuo repertorio dei pezzi, questo me lo sono sempre chiesto, cioè, quando sai di avere nel tuo repertorio dei pezzi storici, importantissimi, pesantissimi dal punto di vista positivo, come ti approcci a fare della musica nuova?
Allora, credo che l'unico metodo, perlomeno quello che conosco io, è scrivere tanto, nel senso che io poi butto via tanto. mi lascio prendere un po' dal gioco di scrivere canzoni. Poi adesso devo dire che con la tecnologia degli ultimi anni mi diverto molto anche a fare le demo, per cui suono un po' tutto io, quindi anche capire un po' come cambiare gli arrangiamenti, come portarmi, sempre con uno suono ovviamente molto mio, ma come portarmi avanti con le canzoni già, e soprattutto scrivere velocemente, il che quel tipo di urgenza sempre mi fa capire fino a che punto la canzone sta in piedi oppure no. E dopo si scelgono un po' da soli le canzoni. Quelle che finiscono in questo album hanno fatto proprio questo processo, in mezzo a una selezione forse di una cinquantina, per dirti, no? E poi devo dirti che è veramente un bel modo di trascorrere il tempo, scrivere canzoni, quando ancora c'è la totale libertà di non pensare che fine faranno. Perché poi è chiaro che poi cominciano a intervenire altri fattori nel momento in cui dici ok, va nell'album, allora a quel punto fai caso a ogni dettaglio, quindi a ogni parola, sai che c'è una responsabilità che ti porti dietro. Anche le scelte sonore, anche se sono, diciamo così, sempre fedeli al tuo mondo, comunque anche quelle, insomma, sono cose a cui tieni molto. Per cui nel momento in cui sei meno libero diventi più, fra virgolette, più rompicoglioni con te stesso. Però anche quello diventa un buon processo.
Beh, un bel processo, e poi immagino che tutte le immagini anche dal vivo quelle canzoni lì.
È la prima cosa che
è subito, no? Cioè il primo pensiero è quello.
Sì, sì, comincio a pensare che tipo di effetto possono produrre. E anche questo, allora, avevo letto, sentito una cosa molto interessante da Rick Rubin, che è uno dei più grandi produttori, no? Che ci siano, e che diceva una roba molto interessante, e cioè che la prima cosa che lui vuole provare a fare con gli artisti con cui lavora è cercare di convincerli a cancellare l'ascoltatore immaginario che ci portiamo con noi quando tu scrivi la canzone. Magari non nel momento in cui la stai scrivendo, ma immediatamente dopo cominci a pensare, ma ti immagino una serie di persone che conosci o che hai visto nelle prime file e hai visto reagire in un certo modo a certe canzoni, e cominci a immaginare se quella canzone produrrà all'ascoltatore immaginario quell'emozione che ti sembra che possa muovergli.
E lui ti dice toglilo?
Va tolto. Che però non è così facile,
no,
perché
credo.
Come ben sappiamo, se ti dico non pensare a una
pensi
scena in questo
solo
momento,
a quello.
Però andrebbe fatto, bisognerebbe cercare il più possibile di cancellare il famigerato ascoltatore immaginario.
E tu qual è il tuo pubblico? Quando tu pensi a queste cose ce l'hai? Cioè,
allora,
non dico che hai un profilo in mente,
no,
però...
devo dire che, e mi dispiace per tutti quelli dietro,
teoria, perché vedi quelli avanti.
Ovviamente io devo, come fotografia, e siccome per me, l'ho detto allo sfinimento, insomma, quello che conta in questo mestiere è prima o poi salire su un palcoscenico, e ovviamente i miei riferimenti sono le prime file.
Certo.
E le prime file oramai sono facce che conosco, perché non so come fanno, ma ci sono sempre.
Beh, le prime file sono coloro che sono lì dalla mattina, che entrano, iniziano a correre, vanno lì davanti e resistono lì per ore e ore, giorni.
Sì, ma sempre.
Sempre.
Io li ammiro veramente, oltre che amarli con tutto il cuore. Però li ammiro veramente tanto, e ovviamente è quasi impossibile non fare i conti con quelle facce, con quel tipo di reazione, con quel tipo anche di trasfigurazione a cui ogni tanto assisto, perché quando li vedi veramente lasciarsi prendere totalmente dall'emozione, proprio si sfigurano.
Chiaro.
Quasi, e lì diventa quasi commovente.
Ma sicuro, anche perché poi i tuoi concerti sono questi, ho avuto la fortuna di assistere ed è proprio quello, cioè è euforia con alcuni, con alcuni brani, incredibile, commozione con altri. Ce n'è, qual è quello su cui, quel momento che anche tu un po' aspetti della tua... o della tua scaletta, o comunque del live, perché sai che ci sarà qualcosa di speciale, più del resto?
Allora, i due momenti che sempre mi travolgono da un punto di vista emotivo sono la lacrima silente, cioè se io vedo qualcuno che sta... a cui scende una lacrima ma non vuol far vedere
che
niente,
che
e quella roba lì spesso mi spezza la voce... oppure ovviamente la famosa rumba, cioè mm-hmm. quando praticamente con le varie tra palco sì. realtà, urlando contro il cielo, balliamo sul mondo, vedi tutta la gente fare così, che è qualcosa che ha a che fare secondo me sempre un po' con la celebrazione dello stare al mondo, se ci pensi. Io ho sempre pensato che fare concerti, anzi assistere a un concerto, è l'occasione per fare qualcosa che tu non fai mai nella vita. Cioè quando sei a un concerto tu ti permetti di stonare, ballare, urlare, commuoverti, e abbracciare, nei casi limiti addirittura trombare.
Sì.
È successo anche quello tutto questo in mezzo a tutti gli altri, cioè non c'è un altro contenitore sociale, vabbè forse il calcio, ma non con questo tipo di continuità.
Sì, sì.
Per cui resta preziosa quell'esperienza, resta preziosa per me l'esperienza del vederla succedere, cioè certo. per me resta sempre un grandissimo spettacolo quello a cui assisto.
Beh, prima hai detto una cosa, insomma, quando commentavi il fatto non dell'essere tornato a fare musica, hai detto mi sono preso il tempo, che di questi tempi, scusa il gioco di parole, sembra una roba audace, no? In un momento in cui sembra che un po' il mondo della musica, o comunque il momento in cui stiamo vivendo, non ti dà il tempo di avere il tempo.
No, soprattutto per me, nel senso che comunque non mi sono mai dato il tempo. Io... nei 30 anni precedenti al Covid io praticamente ho prodotto una mole di roba impressionante, cioè pure troppo francamente, perché poi insomma mi sono mosso anche al di fuori delle canzoni e quindi ogni anno almeno c'era o un album o un film o una raccolta di racconti, quindi mi sono sempre dato una spiegazione a questa roba pensando che nei 30 anni precedenti in cui io ho cominciato 30 anni a fare questo mestiere, in cui ho fatto altri mestieri, è come se avessi accumulato troppo. Dopo, dal trentesimo anno di vita in poi, in cui me l'hanno consentito, ho buttato fuori tutto. Pure troppo. E, no, a questo giro, devo dire, ho dedicato un tempo come non ho mai dedicato a un album, e mi è piaciuto molto farlo, anche se so che sempre di più la musica, poi, una volta che esce, ha tempi sempre più ridotti di attenzione, sì. perché questo vale un po' per come è cambiato il mondo. Ma questo non cambia niente rispetto al mio piacere dell'esserci stato sopra.
Ok, cioè quindi tu, di quello che ti succede intorno, sì, ovviamente te ne accorgi, lo vedi, eccetera, però tu continui a fare quello che secondo te è giusto per la tua musica.
Sì, sì, no, quello, da quello secondo me nessuno può prescindere, comunque sia. Cioè, sì. Poi è chiaro che ognuno fa i conti con il mondo che cambia, vede e magari prende atto delle cose anche, però penso che chiunque debba essere fedele un po' al suo gusto.
Sì.
Se il tuo gusto ti dice il mio suono deve essere questo, devi perseguire quello, perché comunque ricordiamoci insomma che fare questo mestiere non è esercitare un mestiere, ma è esercitare una passione, e questo se abbiamo il culo di poterlo fare è giusto ricordarselo.
Sì, a me colpisce tanto del tuo percorso proprio quello che hai raccontato prima, il fatto che poi tu hai avuto successo in un'età un po' più adulta sicuramente rispetto a quello che è oggi, no? Oggi siamo abituati a vedere ragazzi che già a 16, 17, 18 anni fanno cose, certo, certo. o numeri incredibili, che però poi non sempre durano magari nel tempo. Il tuo successo, comunque il tuo momento è arrivato, hai detto, quando avevi 30 anni.
Il primo album è uscito a 30 anni.
Sì. E come mai? Cioè nel senso, qual è il motivo secondo te per cui è successo
Ma
tutto
questo?
Ma perché
sono tardivo? In genere, in diverse... No, no, scherzo. Tardivo in diverse cose nella mia vita, l'ho capito un po' nel tempo, e pensa che io ho cominciato a suonare, a fare musica insieme ad altri, quindi ad avere un gruppo mio soltanto a 26 anni.
Chiaro.
Il mio primo concerto l'ho fatto la prima volta che sono salito su un palco avevo 27 anni, e quell'esperienza lì è quella che mi ha, come dire, incantonato, nel senso che una volta che ho provato che cosa si provava a stare su un palco, io che comunque non ci avrei scommesso una lira sulla naturalezza che vivo invece una volta che salgo su un palco, ho detto no, io questa esperienza adesso la voglio rifare il più volte possibile. Allora dopo ho smosso mari e monti per riuscire ad avere il mio primo album prodotto, a trovare il contratto con la casa discografica, E poi devo dire che per l'epoca sono stato anche abbastanza fortunato perché nel giro di un paio d'anni andò tutto come doveva
Perché
andare.
comunque, nel senso, tu hai iniziato proprio a prenderle in considerazione a quell'età lì, a
Sì,
26. Cioè non è che
io.
prima ci avevi
No,
provato, l'hai proprio
no,
presa in considerazione in quel
ho cominciato
momento.
lì. La prima volta che sono salito su un palco, ho detto: no, ecco, questo è quello che devo fare della mia vita.
Inizia, mestieri che hai fatto prima?
Dunque, io ho lavorato in campagna, nel senso che io sono diplomato ragioniere,
Sì.
quindi prima di trovare posto come ragioniere, che ho fatto per 5-6 anni della mia vita, prima di trovare posto ho lavorato in campagna, quindi raccolta di mele, pere, vendemmia, eccetera. Ho fatto un'estate tra il meccanico, quindi ero ad una macchina che faceva gli stampi di plastica, quindi un lavoro molto robotico. Io vedevo un tipo davanti a me che ascoltava la radio e canticchiava tutto il giorno facendo lo stesso movimento che facevo io ogni 20 secondi e lo invidiavo tantissimo. Dicevo, ci vuole un certo carattere per avere quel tipo di forza nel fare questa cosa così noiosa tutto il giorno ed essere così comunque sereni. E poi, niente, poi a un certo punto mi sono ritrovato addirittura a fare l'organizzatore di concerti. Ho lavorato per l'Arci Spettacoli di Reggio Emilia, quindi praticamente ho visto dietro le quinte un po' anche cosa succedeva, quel poco che l'ho fatto. Addirittura per un brevissimo periodo di tempo mi hanno pagato per fare il DJ.
Ah.
Dico questo perché io ho fatto esperienze di radio in un momento in cui comunque, cioè le radio sono nate,
Sì.
perché avendo per appunto soltanto 26 anni di vita, no, a parte gli scherzi, le radio libere sono nate, lo dico per chi non lo
Sì, non ha
sapesse, da un punto di vista
presente.
storico, quando io avevo 15 anni. E quando sono nate, siccome l'FM era totalmente
Pieno. Ah,
vuoto,
no, vuoto, ok.
vuoto, bastava che con un trasmettitore da niente, tu potevi coprire 50, 60, 70 km di raggio, quindi spuntarono come funghi le
Sì,
radio.
sì,
E
sì. Che
quindi io feci parte di quelle radio lì in cui trasmettevi per pura
erano
passione.
incredibilmente affascinanti, credo, in quel periodo.
Fu, secondo me, il corrispettivo di
Sì.
internet, di quando uscì veramente internet. Ecco, lo stesso tipo di sentimento fu quando uscirono le radio libere. È stata un'esperienza straordinaria. Poi tieni presente che allora ero veramente adolescente, quindi lo vivo con grandissima tenerezza anche quel periodo. Però per un certo periodo di tempo addirittura mi pagarono per farlo in una radio rock a titolo professionale. Quindi più o meno queste sono
Beh,
state le
ne hai
esperienze.
fatte.
Dopodiché è fortunatamente partita la rumba, come
Sì.
dicevo
Però
prima.
quanto questa cosa ti ha aiutato poi? Nel senso che poi la tua forza è stata sempre anche quella ed è tuttora di raccontare quello che ti circonda, di avere un occhio sui dettagli della vita delle persone e quindi aver fatto anche questo tipo di percorso probabilmente ha contribuito.
Allora, io penso che il contributo più grosso sia stato rispetto a non perdere la testa, o perlomeno non perderla più di tanto. Secondo me, quando ti capita il successo, sei destinato a fare un po' di cagate, cioè un po' ti scappano. E devi fare i conti un po' con le opportunità nuove che ti si aprono, con le responsabilità che hai con magari qualcuno a casa, tutta una serie di aspetti, insomma, che un po' si sanno. E se mi fosse capitato 20 anni, avrei proprio perso la testa. Poi, un pochino, secondo me, bisogna concedersi di diventare un po' stronzi, nel senso che un po' stronzi lo si diventa. Dipende sempre la misura, nel
Sì.
senso che poi bisogna vedere quanto ti tollerano gli altri, quanto te la permettono questa stronzaggine. E poi a un certo punto magari te ne accorgi e se puoi ci metti rimedio. Diciamo che aver fatto un mestiere in cui dovevo portare a casa la pagnotta, quindi il vecchio milione di lire al mese, 1,2 milioni, mi ha insomma permesso, secondo me, di arrivare a queste esperienze con i piedi abbastanza per terra.
Sì, che poi appunto è la grande differenza anche di chi fa un percorso probabilmente di questo genere, no? Cioè, quando tu vedi un po' i ragazzi oggi che cercano di fare un percorso, come dire, in qualche modo di lasciare il segno per un lungo periodo, tu credi che anche oggi questa cosa sia possibile o ci sono ancora più distrazioni, ancora più possibilità
Allora,
di perdersi?
questo non lo so, ovviamente davvero non lo so, perché è talmente cambiato il modo di far circolare la musica, non solo di produrla, non solo di proporsi, ma insomma ho la sensazione un po' in generale che chi ci arriva comunque ci arriva sempre con una preparazione tecnica importante. È una competizione talmente forte. Mm-hmm. Io quest'anno ho visto la finale di Sanremo. Mm-hmm. Con degli amici e sono rimasto colpito comunque dal fatto che ognuno, anche di quelli insomma che io o non conoscevo o conoscevo poco, avesse una confidenza così forte con, per dirti, la telecamera, no? E pensavo, questo, guarda, questo o questa, cioè 20 anni, è nella finale di Sanremo, che ha un certo peso comunque o avrà una certa ripercussione nella sua carriera, sta cantando intonato, ha una certa padronanza di se stesso o di se stessa e soprattutto guarda dritto in camera. E io mi sono spiegato questa cosa magari col fatto che ovviamente sono sempre più certo, sverginati dall'uso dei social e in qualche modo prendono confidenza attraverso questa cosa, però è sicuramente qualcosa che noi non avevamo a disposizione, cioè io ero molto più imbranato e avevo già molti anni più di loro quando ho cominciato, molto più impacciato anche ogni volta che dovevo finire in televisione.
Sì, c'è una malizia in più sicuramente, nel senso c'è più, c'è questo già saper stare davanti alla telecamera.
C'è sicuramente una grande confidenza con il lato entertainment.
Ok. Beh, quindi comunque hai guardato Sanremo quest'anno.
Sì.
Ok. Il tuo rapporto con la kermesse, come viene chiamata?
Ho sempre, diciamo così, una forma di solidarietà per sì, loro, perché comunque io fortunatamente non sono mai dovuto andare in gara a Sanremo, sono stato ospite due volte ed è un inferno, cioè nel senso che per come vivo io la musica, sì, la musica... Sì, arrivi e c'è e sei, l'Ariston diventa una specie di fortino assediato da miliardi di media che sono anche sui tetti, che, con gente che deve fotografare l'arrivo di chiunque e devo dire che questo tipo di pressione ho sempre pensato che non può fare bene alla musica, ma anche questo è un allenamento straordinario per chi invece dice no, io ho il fegato, lo stomaco e anche le balle di andare invece su quel palco e dimostrare che ci sono e so fare questo mestiere. Quindi hanno sempre avuto tutta la mia sì, solidarietà. Io fortunatamente non ho mai dovuto andare in gara perché... penso che me la sarei fatta veramente addosso.
Davvero? Cioè sì, l'avresti vissuta... Anche perché appunto poi l'impressione è questa, che tu in qualche modo, pur essendo passami il termine, un uomo, un animale da palcoscenico, ma in realtà poi hai una personalità anche molto più timida di quello che può
sì,
sembrare.
Sì, appunto. E anche per quello. Ma sicuramente sai, un conto è come ospite e vai a fare le cose, insomma, certo, che magari speri che piaccia anche al teatrino, perché insomma poi alla fine quello che vedi tu non sono le persone a casa, ma le persone in carne e ossa lì. Io ho sempre questo tipo di riferimento, le persone in carne e ossa. E quindi è chiaro che se quando vai lì gli dai un tuo cavallo di battaglia che addirittura li fa alzare in piedi da quelle poltrone, insomma ti senti meglio. Sì, è difficile sì, con una canzone che è in gara,
che è nuova. Sì, poi sicuramente le pressioni sono anche aumentate perché è cambiato tutto, il modo di giudicare, il tuo rapporto con i social qual è? Cioè ti metti a guardare un po' le cose, esce, non so, adesso c'è il singolo nuovo, Riderai, radio sta andando, in giro sta andando, è bello, è buono, tu vai a vedere anche quali sono i commenti?
No,
no? Zero? Non ti guardi niente?
No, ho gente che si occupa di nutrire i miei social per me.
Ok.
E mi fanno sapere ovviamente come okay, stanno andando le cose, però non sono diventato mai un frequentatore di social.
Beato te. No, nel senso che per alcuni casi è una fortuna. Non so se oggi un ragazzo che inizia oggi o comunque vuol fare un tipo di carriera può prescindere da questa cosa.
Credo di no, credo che chi comincia oggi debba essere sui social e debba essere capace di essere lui stesso produttore di contenuti per i social. Io, ad esempio, proprio questa roba non ce l'ho. Cioè, a me non viene de-
chiaro.
A me non viene da aprire il telefonino e dirti devo dire una roba. Perché vengo da un tanto da un carattere che è quello mio.
Sì.
Per cui quello che ti devo dire te lo dico attraverso le canzoni. Oppure attraverso un film, oppure attraverso le altre cose. Che, perché è una cosa a cui penso molto bene, è una cosa che non riesco ad evitare di dirti. Raccontarti il mio quotidiano è più, non è da me, insomma, non mi interessa tanto, perché non credo che interessi tanto.
No, però interessa in musica, come hai detto tu, insomma, la forza è sempre stata quella, credo, anche no, di raccontare, cioè, mentre magari molti raccontano le città, tu hai sempre raccontato anche un po' la provincia,
sì,
la vita di un certo tipo, è stata naturale come
beh,
cosa?
Cioè, siccome continuo a vivere lì, potevo solo raccontare, ho sempre, sai, prima di avere la mia prima canzone, cioè quella in cui ho detto no, una canzone ce l'ho, che era Sogni di Rock and Roll, che se penso un attimo il racconto di un sabato sera trascorso con gli amici, quindi poi gente che dopo che era una sera in discoteca è riuscita a portare a casa quello che ha potuto portare a casa, si avvia verso nessuna meta in autostrada, mettono su un pezzo e fingono di fare il playback. Quindi quella è Sogni di Rock and Roll, che è un'esperienza ovviamente che vivevo diverse volte all'epoca. Ecco, io prima di allora avevo scritto un sacco di fuffa, cioè un sacco di pezzi in cui scimmiottavo un po' i cantautori e capivo che anche se avevo anche un linguaggio, diciamo così, più finto poetico, più forbito, però era proprio fuffa, cioè non... E nel momento in cui è venuto fuori Sogni di Rock and Roll, nella sua semplicità, ho capito anche la sostanza che c'era dentro. E ho detto, io questo posso fare, io posso solo raccontare delle cose che ho vissuto o che ho visto vivere. E mi sono sempre attenuto a questo principio, ogni volta che ho scritto qualcosa.
Ha funzionato, ci sono poi dei riferimenti diventati culto, no? Dal Bar Mario, insomma. Cioè, sì. Tu ci avresti, cioè, quando hai deciso che il Bar Mario sarebbe diventato un riferimento in qualche modo?
Ma non l'ho mai deciso, nel senso che Bar Mario, tra l'altro, come luogo non è mai esistito, è la galleria dei bar che ho frequentato, è la galleria dei personaggi che vedevo ed è soprattutto la psicologia del frequentatore di bar di un certo periodo, no? Cioè, che mi piaceva raccontare perché era un'altra realtà che conoscevo molto bene, frequentavo molto i bar. Adesso anche quelli sono abbastanza cambiati, insomma, adesso sono molto più di passaggio i bar. Sì. Però una volta erano proprio posti in cui, specialmente quello che frequentavo di più, in cui vedevi dal dodicenne al settantenne ammassati nello stesso posto, c'erano tavolini per quasi un centinaio di persone, un paio di biliardini, e sentivi raccontare tutte le storie che contavano del paese, non solo quelle di corna, diciamo così, passavano tutte di lì, anche quando c'erano i famosi estrosi del paese che volevano finire nelle leggende raccontate nel bar, quindi compivano le gesta
pur di essere raccontati.
Vabbè, poi nel tempo un po' si è persa anche quella roba lì.
Sì, effettivamente è cambiato tanto da quel punto di vista, anche se poi in alcune province le dinamiche un po' ci sono ancora. Uno magari è abituato alla città dove il vero e proprio bar quasi non esiste, sì, più, magari in qualche provincia ancora c'è. Quando ti sei accorto lungo la strada che però le cose stavano iniziando a girare? Cioè, qual è stato secondo te il momento, un bel momento di svolta?
Intendi per me?
Sì, per te.
Ah no, ma è stato immediatamente.
Subito.
Nel senso che nel momento in cui è uscito il mio primo singolo, che era Balliamo sul mondo, è successo il finimondo.
Vabbè.
Anche rima.
Sì.
Era, ricordo ancora bene, era l'estate del 1990 e... Io che avevo fatto le radio, mi avviavo a fare il mio primo tour radio da intervistato,
certo,
non da intervistatore. E ricordo che partivo gasatissimo, la canzone stava andando molto forte nelle radio, e quindi dicevo adesso vado, vedrai, insomma, parleremo del suono, parleremo delle intenzioni, parleremo di quello che c'è nella canzone o nelle canzoni dell'album, perché poi all'epoca nel frattempo non era così rigido il fatto che c'era il pezzo, il singolo e poi quell'altro dopo 3 mesi o roba del genere. Lì era qualcuno passava già anche altri pezzi dell'album, insomma c'era un'ottima aria. Ma era l'estate del 90, quindi Italia 90. Quindi praticamente tutte le mie interviste vertevano su cosa ne pensavo del gioco di Vicini, come mai la crisi di Vialli e soprattutto come mai l'esplosione di Schillaci.
Ok, già allora era già tutto influenzato
Sì.
ovviamente
Beh, no,
da
c'è da dire,
questo.
sai, poi erano i mondiali fatti in
Sì,
Italia,
c'era
insomma, c'era
un'attenzione
un'attenzione
particolare. Beh, però che
che si capiva.
impressione, avendo tu fatto la radio prima, andare tu da
Ho
ospite.
capito com'era il mainstream.
Sì, cos'era? Era anche come erano le altre radio,
Sì.
no? Vedevi le differenze. La radio per te adesso è stato un mezzo, l'hai raccontato anche già, molto importante. Ci hai fatto un film che è diventato clamoroso. Io personalmente, che sono cresciuto sognando la radio, faccio la radio. Radio Freccia è un cult, no? È tra i film sicuramente da vedere. È stato, cioè, quando tu hai pensato di fare un film, hai subito pensato a questa cosa?
Sì, perché è una cosa irripetibile, cioè quel periodo, quella apertura un po' a tutti, cioè anche a ragazzini di 15, 16, 17 anni, alla possibilità di poter dire quello che sentivano, volevano, potevano, con mezzi di fortuna, perché veramente chiunque poteva aprire una radio, costava pochissimo poterlo fare. Cioè, la prima radio di cui ho fatto parte era stata creata in un casolare di campagna da uno che aveva fatto l'istituto tecnico. Il trasmettitore se l'era costruito lui e ti garantisco era in una morsa di fianco al tavolo con il filo che finiva sull'antenna e in quella situazione comunque si coprivano, giravamo come dice anche il film, giravamo con la macchina per vedere attorno alla provincia per vedere fino a che punto arrivava il
Sì,
segnale
fino a dove riuscire a
e
trasmettere.
lì segnavamo il territorio come fanno gli
Sì.
animali, capito?
Sì. E quindi è stato naturale raccontare questo poi all'interno del film, cioè
Beh,
per
sì,
utilizzarlo per
c'era,
veicolare.
sai, il film parla della seconda metà degli anni 70 e quindi in qualche modo c'era questa cosa incredibile della radio, c'era anche il tema dell'eroina su cui c'era una pessima informazione, chiunque era convinto di cominciare e poter smettere quando voleva e quindi c'è anche quello nel racconto ovviamente soprattutto della storia personale di Freccia.
Chiaro. Ed è stato poi un caso di successo anche per gli attori che ci hanno partecipato, cioè per Stefano Accorsi è stato insomma il
Sì,
film che
sì.
lo ha lanciato, lui lì tu lì l'avevi scelto subito, come è
No,
funzionato?
la mia idea di Freccia era in realtà, dal punto di vista fisico, qualcuno di più, diciamo così, nervoso, anche più malandato, anche fisicamente, più fragile, diciamo così. E quindi non lo immaginavo come lui. Poi a un certo punto viene a fare il provino e ricordo ancora, insomma, il provino doveva leggere la famosa sequenza dei
Ah, beh.
Credo e non appena letto ho detto ok, sei tu, perché la voce di Stefano lì avrebbe fatto la differenza. Devo dirti poi che Stefano fu enorme quando girammo il film, perché si mise proprio il film sulle spalle. La performance fisica di Stefano in Radio Freccia è una performance clamorosa. Io quando mi capita di rivedere dei pezzi, perché a volte lo ridanno in TV, e vedo veramente insomma quanto lui sia stato anche coraggioso in diverse situazioni all'interno del film. Perché poi tutto sommato lui si è prestato a farsi dirigere da uno che cominciava lì. Cioè io fino a quel momento non ero mai stato su un set se non sui set dei videoclip, ma quando mi riprendevano, quindi ho dovuto veramente studiare come un deficiente
La teoria
tutta la
anche.
teoria e i film che mi erano piaciuti per cercare poi di fare meno cazzate possibile nel momento in cui mi presentavo sul set, perché il primo giorno di lavoro ricordo bene, insomma, sono arrivato senza aver dormito
Sì.
la notte. E dovevo affrontare, anche questo l'ho detto più di una volta, insomma, una siamo di una troupe, ovviamente di tecnici romani scafatissimi, tutti pronti a dire: oh, questo sta a fa, do firmi in uno, il primo e l'ultimo. Quindi riuscire ad avere uno straccio d'autorevolezza con loro e anche con gli attori, cioè era... Cioè io ho finto tantissimo, ho finto di
saperne,
di saperne, di sentirmi sicuro in quello che facevo. Poi giorno dopo giorno invece le cose andavano meglio anche per me, insomma, ma proprio il primo giorno fu quasi tragico.
Cioè hai cercato di acquistare, cioè pian piano hai acquistato la fiducia anche di chi faceva già questo lavoro.
Soprattutto anche, perché sai, tutta la teoria del mondo non vale la pratica di quello che fai sul set. Tu devi tenere presente che se fai il regista, a un certo punto ti ritrovi una ventina di persone che prima o poi vengono a dirti: sì, ma questo come lo vuoi, questo cosa vuoi, questo, cioè che costume vuoi per l'attrice, la comparsa dove vuoi che passi, insomma, quindi e c'è proprio un momento in cui tu non ne hai più, almeno per quando in quel momento non hai più, e quindi l'unica cosa che fai è lanciare testa croce
e vedere cosa succede.
Fai così.
E poi è andata bene, perché ad esempio nel caso di Radio Freccia è stato subito un cioè insomma ha avuto subito l'effetto che poi ha avuto anche negli anni, perché poi è uno di quei film, come dicevo prima, culto, cioè che più è andato avanti il tempo più è diventato: oh, devi vederlo, se non l'hai ancora visto, se ne
parla. Radio Freccia è una delle cose di cui sono più orgoglioso in assoluto.
Beh, è stato forte, è stato davvero forte, ancora oggi ispira secondo me tante persone. Immagino che questa cosa ti succeda anche quando devi organizzare il live, cioè che le persone vengono da te e ti dicono: ok, qua cosa succede, qua che cosa facciamo, qua che cosa... come sono cambiati nel corso degli anni i tuoi live?
Allora, sono cambiati nel senso che ho il mio manager che ha sempre smanie di gigantismo, per cui a volte devo tenerlo fermo. A lui piacciono le dimensioni.
Le dimensioni contano in questo caso.
Secondo me non così tanto, però va bene. Poi è ovvio che c'è stato nell'arco del tempo un altro tipo di attenzione verso quello che dovevano fare gli schermi. Di base, diciamo così, la cosa che più mi diverte è sempre stata dovermi occupare della musica e farlo con una band. Io così sono partito, io fin dall'inizio mi sono detto nella mia testa: io voglio essere un cantautore che ha il suono di una band, e quindi da allora ho sempre avuto comunque una band, non un gruppo di musicisti messi insieme, e quella è sempre la parte, insomma, che mi piace di più, che è quella della preparazione, per l'appunto degli arrangiamenti, quanto li vuoi cambiare, come li vuoi riproporre, se vuoi mettere delle intro, delle outro, delle parti strumentali che ti piacciono, sempre pensando al piacere che possono dare o meno a intanto quelle delle prime file e di conseguenza anche agli altri. E per quello che riguarda il discorso degli schermi, sai, allora sempre meno credo al discorso della narrativa attraverso gli schermi, cioè una storia che viene raccontata negli schermi mentre la tua canzone sta parlando di altri, che è un po' il problema che ha sempre avuto anche il videoclip, no? Io tante volte mi dicevo: ma senti, ma tante volte sono dei videoclip bellissimi che raccontano delle storie che non hanno niente a che vedere con la canzone. Ma essendo il videoclip un fatto meramente promozionale, perché a quel punto non svolge la sua funzione. Io a volte tendo ad essere un po' pratico. E sugli schermi a me piace sempre di più che ci sia in realtà un, diciamo così, un contributo che aiuti il lavoro che fanno le luci. Quindi in qualche modo un impatto emotivo che non abbia per forza uno svolgimento narrativo, non per forza una storia che viene raccontata, o no, o ancora peggio qualcosa che sia didascalico, cioè che provi a raccontare quello che sta dicendo la canzone. Di volta in volta ci troviamo con i responsabili e troviamo sempre una chiave.
Sì, ed è, insomma, è bello vedere quanti ragionamenti ci stanno dietro, anche solo sulle luci o su quello che hai raccontato adesso, sugli schermi, ed è poi la chiave anche del successo della musica dal vivo. Come dicevi anche tu all'inizio, è chiaramente la tua chicca, no? Cioè, Tu hai iniziato a fare gli stadi quando, insomma, cos'era, 95, qualcosa del
97,
genere?
97. Furono, il primo stadio fu San Siro e quest'anno facciamo il 13esimo San Siro, come anche il 13esimo Olimpico.
E iniziare a farli in quegli anni lì è un po' diverso rispetto, era un po' diverso rispetto
sì,
ad oggi.
Sì, sì, all'epoca era veramente un risultato che nessuno si aspettava, io in testa. Fu una scommessa del mio amico manager, che cito spesso e volentieri perché così comunque capisce che sono io a far da manager lui, che si chiama Maioli, e che all'epoca disse adesso andiamo a far San Siro. E ho detto, no, guarda che San Siro l'hanno già fatto, è già lì, ci giocano a calcio dentro. No, non hai capito, andiamo a fare... Io ovviamente lo sfanculai, invece ebbe ragione.
Quindi comunque tu avevi il timore di dire troppo grossa?
Sì, pensavo che fosse troppo un passo troppo azzardato.
E cosa ti ricordi cosa hai provato prima di salire su quel palco?
Non capivo più niente.
Sì,
In realtà la cosa buffissima, perché poi furono due le serate addirittura, quella prima volta, e la cosa buffissima del primo pezzo fu che arrivai sul palco, ero talmente bisognoso di liberare la tensione creata che diedi una sorta di sbracciata sulla chitarra come primo colpo per il primo accordo e mi tagliai con la corda la punta del pollice, no? Che voleva dire niente di che, però purtroppo venne fuori il sangue. Io avevo una canotta bianca sotto una camicia, non so di che colore. E ovviamente immediatamente la canotta bianca si macchiò di sangue. Splatter. Passarono un paio di minuti, io avevo il mio amico Maioli. Sei pieno di sangue, scendi, vaffanculo, non riuscivo a spiegargli cos'era successo, e quindi quello fu il mio primo pezzo a San Siro.
Beh, storico, sicuramente storico.
E l'altra cosa che ricordo è che mi provarono la pressione alla fine ed era bassissima, avevo speso tutto e godendomela però.
Beh, anche perché poi io penso sempre, quando sei su lì che hai tutta quell'adrenalina pazzesca, poi l'effetto rebound, come si dice, il giorno dopo, due giorni dopo è...
E quello è uno dei problemi da gestire. Cioè, come fai a gestire tutta quella luce e tutta quell'energia sapendo che il giorno dopo si spegne tutto? Cioè, è sempre stato quello... anche un'altra cosa per me interessante da raccontare, ho provato a farlo. Se ci penso un attimo, c'è un album che si chiama Su e giù da un palco,
certo.
C'è una canzone che si chiama Tra palco e realtà. È un meccanismo, insomma, anche interessante da provare a capire.
E lì tu hai accusato il colpo qualche volta?
Beh, allora, sempre io oggi ho consultato il mio amico Ligapedia,
sì.
Che è praticamente uno che sa di me molto più di me stesso. Tanto lui a dirmi: allora, sappi che San Siro e l'Olimpico saranno per la 13ª volta di entrambi. Mi ha detto che ho fatto 822 concerti fino adesso. 822 concerti hanno occupato buona parte delle mie giornate. Dopo è chiaro che comunque, dopo ognuno di questi 822 show, c'era sempre la giornata invece dopo, in cui sembra tutto molto più, non è solo più calmo, sembra anche più buio. Non è facile gestire, ovviamente col tempo
sì.
Però io mi sono ritrovato spesso a dire: ma perché non deve succedermi tutte le sere questa cosa? Perché non devo fare un concerto tutte
le sere?
È
come una droga alla fine.
Sì, è una forma di... Per me è sicuramente una forma di dipendenza.
Certo.
Sono tossico.
Sì, beh, però diciamo di una buona sostanza in questo caso non fa...
Senti, ma questa
non
cos'è?
Fa male. Acqua.
Ah,
capito. Vai, assolutamente. Non è Lambrusco, ecco, diciamo. Avremmo potuto, ma abbiamo preferito l'acqua. Ma però al di là del palco ti è capitato... di avere, cioè, quando la cosa che sto imparando anche con queste chiacchierate così potenti è proprio che soprattutto nelle carriere lunghe, quelle più importanti, è un po' una montagna russa, cioè ci sono dei grandi momenti di up, ma anche dei momenti difficili che ci sono sempre. Mi domando se ci sono stati anche nel tuo caso.
Ci sono stati e diciamo il più tosto per me è stato con il terzo album.
Sì,
sì, perché allora, per l'appunto, come ti dicevo, con il primo album le cose andarono subito a mille, con il secondo album andarono ancora meglio, quindi pensavi di aver superato il fatidico secondo album, sì, che è quello che si dice del più difficile, cui si viene o si va. Quindi pensavo fosse così. E poi esce il terzo album, che era Sopravvissuti e Sopravviventi, un album un po' scuro, in cui in qualche modo evidentemente mi sono fatto prendere un po' la mano anche da un punto di vista sonoro, e in cui la gente non riconosceva più in realtà quello che avevo fatto nei due album precedenti. Per cui noi eravamo in giro in tour e vedevamo sempre di più calare il numero di presenze. Ah. Avevamo da poco fatto i primi forum pieni, per dirti, e mi ritrovai a un certo punto di fronte a un centinaio di persone. Cavolo. In un'occasione al sud, e avevo, lì avevo detto ok, allora il mio fatidico secondo album in realtà è il terzo, quindi sono stato una meteora, saluto già il pubblico, eccetera. Fortunatamente invece poi le cose sono cambiate, grazie soprattutto a un pezzo ironico, perché quello non fu un momento facile, e in un momento così difficile mi venne fuori una canzone che era A che ora la fine del mondo, c'era un pezzo dei Rem che mi piaceva fare per i fatti miei da sempre.
Quindi era nato come pezzo tuo personale?
E a un certo punto provo a mettere un testo, adattando ovviamente alla melodia della canzone, un testo che facesse un po' di ironia. All'epoca la televisione contava veramente tanto, sul fatto che supponiamo che fra 24 ore finisca tutto quanto, sai per certo che finisce il mondo, in quanti fanno tutto quello che non hanno fatto per una vita, e in quanti invece stanno a guardare la diretta televisiva, perché c'è qualcuno che fa la diretta televisiva fino in fondo. E ne è uscito un pezzo ironico che mi ha tirato fuori, per così dire, dalla buca in cui ero finito, e dopo da lì le cose hanno ripreso, anzi sono andate anche molto meglio.
Beh sì, poi sono venuti fuori tanti pezzi clamorosi anche successivamente, ma in generale il momento, tu ti ricordi dove hai scritto e quando hai scritto le canzoni più importanti? Immagino di sì, non so se tutte le canzoni, però non so, certe notti tu ti ricordi quando è nata?
Sì, certe notti mi ricordo che è nata di pomeriggio.
Cioè, era certi pomeriggi in realtà.
E nacque anche quasi un po' come una sfida, nel senso che come sempre si viene facilmente bollati, no? Cioè, tu lo sai benissimo che spesso servono due o tre aggettivi per dire chi sei, cosa fai, eccetera. Serve perché siamo in tanti, dobbiamo essere catalogati facilmente, specialmente dai giornalisti, no? E una delle cose che giravano un po' di più su di me è: ma sì, ma scrive le canzoni sempre su pochi accordi. Per cui dissi: vabbè, adesso scrivo una canzone in cui uso tutti gli accordi di me, cioè non ne mancherà neanche uno, vediamo se se ne accorgono. E quindi giocai anche su questa roba, e venne fuori Certe notti. E la cosa paradossale fu che, ricordo ancora, quando uscì quella canzone, ancora una volta un giornalista disse: Ligabue, c'è, la canzone è bella, ma ancora una volta è sui soliti due accordi.
Tac. E quindi nasce come una, cioè un pezzo così clamoroso
sì. Poi in realtà ovviamente c'era molto altro, sì, però dal punto di vista musicale c'era dietro questa intenzione.
Pensate che roba. E poi è diventata, insomma, la canzone che è diventata. Poi faceva parte di Buon Compleanno Elvis, sì. Cioè, personalmente adesso subentra un po' il fattore emotivo, per me quella è stata un po' perché ero piccolino quando è uscita, sì. Mi ha proprio accompagnato ed è stato un album incredibile. E anche, non so, poi le tue passioni anche cerchi di portarle dentro la musica. Ero in soggezione perché eri vicino a una maglia che io ho messo, che ogni tanto causa dei piccoli, delle discussioni, si finisce a parlare di sport, di calcio. Tu ovviamente sei un grande tifoso dell'Inter e hai dedicato anche una canzone, cioè Una vita da mediano è un'altra canzone che in realtà è dedicata a una persona, però è una in quelle in cui poi tanta gente in qualche modo si riconosce, perché è la vita, perché lo sport è la vita in tanti casi. È partito tutto da lì anche per te?
Sì, Una vita da mediano era, ecco, ad esempio, mi dai la possibilità di fare un gancio. Guarda, allora, Buon Compleanno Elvis, sì, fu un album che scatenò mille robe diverse. a cui non ero preparato.
Ah.
Per cui ebbi anche una piccola crisi, perché quel tipo di successo era un tipo di successo che non sapevo che cosa si portasse dietro. Quindi mi venne da scrivere una canzone in cui in realtà io capivo che mi sentivo in colpa per tutto quel successo, e quindi è come se volessi chiedere scusa, dicendo scusate, sì, è capito tutto questo, però sappiate che io sono lì, corro come una formichina in mezzo al campo, e come qualsiasi mediano che si rispetti sono lì comunque per impostare ma anche per contrastare, quindi c'è il doppio ruolo, e come ogni mediano sono l'ultimo ad accettare la sconfitta, perché secondo me il mediano fra tutti i ruoli in campo è l'ultimo che accetta di perdere la partita. Poi in realtà non è che mi sento così tanto così, ma in quel momento era avevo quello. Bisogno di dire questa cosa. E Oriali, che tra l'altro vorrei ricordare, ha lo splendido pregio di fare rima con Mondiali.
Che per un musicista, per chi scrive canzoni.
Mi servì molto. Però se uno dovesse rivedere la finale contro la Germania, Italia-Germania, in cui lui vinse il Mondiale, in realtà c'è cioè, nella parte finale, nel secondo tempo, lui tocca pochissimi palloni, ma si rende utile frapponendosi fra l'avversario e la palla, andando comunque quindi a perdere tempo oppure guadagnando punizioni. Era sfinito, e anche in quello c'è, cioè, anche in quel tipo di spirito di sacrificio, c'è cioè, sia Oriali che quello che dice un po' quella canzone.
E quindi tu com'è andato? Cioè, quando uno scrive una canzone dove parla di un'altra persona, la fai e dopo gli dici, sai che ho scritto una canzone?
No, in realtà non gli ho detto niente, ma poi ho capito quanto fosse orgoglioso lui. Beh. E ci siamo incontrati più di una volta e siamo amici praticamente. Beh. Sì.
Lo sportivo su di te che effetto fa? Cioè, nel senso, tu che sei un mito per tantissime persone, hai dei miti sportivi, immagino.
Beh. Ti posso dire che mentre facevo il mio primo San Siro, al di là del fatto che fossi fuori di me, però il pensiero mi è venuto fuori più di una volta, fra 15 giorni Ronaldo comincerà a giocare qui, perché era l'estate in cui Ronaldo venne acquistato da Moratti. E quindi continuavo a pensare a quel campo, vedevo le zone, le aree, e immaginavo i gol che avrebbe fatto lì dentro.
Vedi che comunque...
È difficile non pensare.
Tu hai giocato a calcio, no? Per un po'
Io ho giocato a calcio, sono addirittura riuscito a giocare una stagione in promozione, ma era un altro mondo anche quello, perché i miei mezzi tecnici sono molto limitati. Ed ero riuscito ad arrivare in promozione semplicemente perché all'epoca ero il 2. Allora una volta ad ogni numero corrispondeva un ruolo molto preciso, e il 2 era il terzino destro, che in genere mancava la seconda punta, che in genere era l'ala sinistra, il 2 che stava sull'11. Quindi il mio ruolo era proprio quello di cercare di annullare l'avversario piuttosto che ovviamente di contribuire. E quindi in quello potevo addirittura arrivare a giocare in promozione, però poi alla fine la realtà è che non avevo possibilità tecniche. Chiaro. Proprio.
E da tifoso la tua vita com'è? Vai spesso allo stadio? Prima, vabbè, adesso non ti chiedo niente sulla finale di Champions che sta arrivando, non ti chiederò assolutamente niente, perché io pur tifando un'altra squadra rispetto alla Scaramanzia. Però quest'anno come l'hai vissuto in generale, e soprattutto prima mi ha fatto impressione, cioè, stavamo parlando della precedente semifinale di Champions, che anche lì hai preferito viverla in un modo...
La precedente finale, sì. Stavo dicendo che nonostante la mia età, alla fine poi ho visto vincere la Champions League dalla mia squadra soltanto una volta, perché quando vincevo la grande Inter ero troppo piccolo. E quella volta decisi di fare una roba padre e figlio, cercando di corrompere per sempre mio figlio, fare in modo che, siccome avevo avuto per tutte le elementari, mio figlio aveva 12 anni all'epoca, allora, bidelli, insegnanti che provavano a regalargli in maglie della Juve, del Milan, perché sapevano...
Certo.
Carogne, per un altro. E quindi, decisi di fare questa cosa. Poi l'ho detto più di una volta, a lui non piace tantissimo che lo dica, ma insomma è la verità, perché è curiosa. Finale Bayern-Inter, secondo tempo lui si addormenta. Quest'anno ci sarà comunque la vendetta.
Sì, sì, sì.
Nel senso che comunque ancora una volta lo vedrò la partita con lui, adesso ha 25 anni, non si addormenterà, ma magari se serve
lo farei faccio addormentare. Sì. Così nel dubbio non si sa mai. Ma com'è, adesso bisognerebbe chiederlo a lui, ma com'è essere il figlio di Ligabue secondo te? Tu ti sei mai messo in quei panni lì?
Allora, mio figlio è un eccellente batterista, talmente eccellente, non lo dico come padre orgoglioso, ma semplicemente perché il produttore del mio album, che è Barbacci, che è uno molto rognoso sulla scelta dei batteristi, ha scelto lui a fare questo album. Mm-hmm. Quindi questo album, che uscirà per l'appunto a settembre, che si chiama Dedicato a noi, vede alla batteria in tutti i pezzi mio figlio. Mm-hmm. È uno, anche questo l'ho detto diverse volte, che ha un orecchio musicale molto migliore del mio, suona benissimo diversi strumenti, sa anche produrre, nel senso che ha prodotto l'album di del mio vecchio gruppo, I Clandestino, che si è riunito in occasione della morte di uno dei loro componenti, e hanno fatto un album apposta
e l'ha prodotto
lui. Poi come sia essere mio figlio andrebbe un po' chiesto,
certo,
a lui. A volte ho, diciamo così, un po' di pensieri sul fatto che, siccome è figlio comunque di una coppia separata, soprattutto è cresciuto con sua madre. Però è una fase in cui ci frequentiamo molto, anche proprio grazie al fatto che stiamo facendo l'album insieme. E non lo so, lo vedo molto bene, spero insomma, quindi, che non soffra più di tanto questa...
Ma poi ha scelto comunque di fare la musica, quindi quella passione lì sei riuscito a trasmettere.
Sì, e soprattutto di non cantare.
Ah, ok. Sì. Cioè di non cantare perché
l'ha scelto lui, in qualche modo, così, forse anche un modo sano anche di non... è chiaro che lì nel momento in cui dovesse cominciare a cantare... viene immediatamente messo in confronto.
Comunque, nel senso, per quanto riguarda la vita privata, ad esempio, sei sempre stato molto riservato, nel senso, hai sempre tenuto divise le cose. Però mi ha colpito che in passato, anche diciamo in precedenza, cioè a un periodo adesso dove ci sono i social network, e quindi tu comunichi ogni cosa, scrivi ogni cosa, ci tenevi sempre a comunicare le cose ai tuoi fan, a chi ti segue, a chi ti ascolta. Quindi, quando ci sono stati dei momenti importanti della tua vita, ci tenevi a essere tu in prima persona, a raccontarlo invece che lasciare le cose...
Sì, quello l'ho fatto in momenti in cui i social non erano neanche nell'idea del cosmo, e soprattutto quando ho comunicato insomma della mia separazione, ma credo di averlo fatto perché volevo cercare di evitare che le voci partissero dai giornali, insomma, che in qualche modo venissero, e quindi anche le interpretazioni successive per forza fossero figlie di quello che dicevano i giornali. Ho detto francamente quello che era successo, e dopodiché ognuno si traeva la conclusione che voleva, se voleva. Ma quella è stata forse la volta più clamorosa in cui l'ho fatto, mi sembrava giusto anche perché è successo da un certo momento in poi che io ho capito che fra me e chi mi seguiva era nato un rapporto di fiducia veramente importante, cioè loro avevano deciso di fidarsi di me, dopo magari un po' di anni in cui si mantenevano un margine ancora di dubbio. E a quel punto questo ha comportato ancora una responsabilità maggiore, perché io ovviamente non posso che fidarmi di loro, perché ho bisogno di loro. E il fatto che loro si fidino di me, abbiano cominciato a fidarsi di me, ha fatto sì che ancora di più dovessi corrispondere insomma un po' anche a quello che si aspettavano da me. Poi è chiaro che insomma la mia vita è la mia vita, e quindi le mie scelte le devo fare liberamente.
È comunque un rapporto a cui tieni e che a cui insomma gli hai dato un rispetto non scontato, direi.
No, direi tutt'altro.
Esatto, sì. È stata una roba, credo che insomma sono quelle cose che poi rafforzano e che creano un pubblico, una famiglia, come poi nel tuo caso. E l'impressione, appunto, come ti dicevo, è che tu ovviamente hai le tue passioni, le tue cose, eccetera, sei molto riservato, hai... non ti si vede spesso, no? In tanti contesti, eccetera. Adesso sarai in un contesto molto bello di musica dal vivo per quello che è successo, insomma, nell'ultimo periodo. Quindi parteciperai al concerto che si terrà, insomma, per aiutare la Romagna e tutto quello che è successo. E anche perché qualche anno fa l'avevi organizzato proprio tu per l'Emilia.
Sì, allora, no, organizzato io no, però quando ci fu il terremoto 11 anni fa, siccome Reggio era uno degli epicentri, e mi arrivarono un sacco di chiamate da colleghi, amici, che dicevano: senti, qualunque cosa tu deciderai di fare, io ci sarò. Ovviamente io, che non faccio l'organizzatore dei concerti, spostai il pallino sul sempre il mio famigerato amico manager, e per cui venne abbastanza naturale mettere insieme Campovolo e tutta una serie di cose. Italia Los Emilia fu un'esperienza meravigliosa, cioè ancora adesso io ricordo bene l'atmosfera che c'era fra tutti i cantanti che decisero di partecipare quella sera, e un'atmosfera bellissima nel backstage fra la gente che partecipò, i tecnici stessi, e devo dire con tutti gli ego, ecco, messi fuori da lì. E fu veramente impressionante questa abnegazione addirittura. E a questo giro gli organizzatori di Italia Loves Romagna sono comunque gli organizzatori di Italia Loves Emilia. Io non ho, insomma, mi hanno chiesto di farne parte, certo, però proprio non c'entro assolutamente niente con quello che sarà.
E chi sono i tuoi amici nella musica?
Ma allora, io continuo a vivere un po' da orso nella mia Correggio, per cui sono in realtà, cioè sono un passo di lì e devi venire apposta, in realtà non ne sono
non
passo
è proprio
di lì.
Strada Correggio.
Però insomma, ho sempre, insomma, fra Lorenzo, Piero, con cui facciamo il mio nome è più. Se parliamo di chi non fa più musica, anzi, anche se ha ripreso a farla l'anno scorso, sicuramente Guccini, con cui ho un rapporto di vecchia data, con De Gregori un ottimo rapporto, ogni tanto ci sentiamo e ci vediamo, ogni tanto mi sento anche con Biagio, ci ripromettiamo spesso e volentieri di fare una cena nello stesso studio in cui abbiamo registrato album diversi. E sono quelli che mi vengono in mente. Poi c'ho un ottimo rapporto con Elisa, con cui ho collaborato molto.
C'è grande rispetto, ovviamente, per la tua figura. Hai notato, cioè, ci sono dei ragazzi delle nuove generazioni che hai magari incontrato che ti hanno colpito particolarmente, o che loro hanno dimostrato nei tuoi confronti, insomma, un certo tipo di rispetto?
Allora, l'ultimo della, diciamo, della fila, che è il primo che mi viene in mente, è Gazzelle, perché lo invitammo per, appunto, il mio concerto che facciamo a Campovolo per i 30 anni. Io avevo visto un suo post sull'Amore Conta, aveva fatto voce piano quel pezzo, e mi piaceva molto il modo in cui la faceva, quindi l'ho invitato, è venuto, ed è stata l'ultima delle cose che mi viene in mente. Dopodiché, no, c'è... allora, sono in tanti, devo dire, io sono talmente tanti quelli che adesso fanno musica che io sono un po' disorientato. Cioè, nel senso che per me è un po' difficile veramente un po' anche seguire quello che sta capitando. Non sono abituato mi sono un po' impigrito a lasciare che sia un po' l'algoritmo a scegliere per me, nel senso che ascolto i consigli che mi dà la piattaforma il venerdì. Quindi anche lì sono cose che, insomma, vanno un po' di palo in frasca, no? Però ci sono, devo dire, specialmente per quello che riguarda il discorso dei testi, sono molto colpito da una serie di cantautori veri e propri che raccontano molto bene il quotidiano. Ecco, quello mi colpisce abbastanza. Adesso però se dovessi fare dei nomi faccio
però,
casino.
No, però ho capito il genere di, sì, di tipologia di musica che c'è oggi. Un'ultima cosa sul live, hai citato Campovolo, cioè credo che il primo sia stata una roba incredibile, è rimasta per 12 anni, mi sembra il live con il più alto numero di spettatori paganti, una cosa pazzesca.
Sì, in Europa.
In
sì.
Europa, in tutta Europa. Cioè sì. Quando tu sapevi che c'avevi, cioè come sei arrivato lì, come quando tu vedi quella distesa di gente di...
Beh, non la vedi tutta.
Ok.
Tranne che nell'Arena Nuova, cioè adesso l'Arena Nuova RCF è stata costruita con questa pendenza, per cui è una specie di collinetta, e invece adesso i 100.000...
Riesci a vederli tutti?
Riesci a vederli, certo, gli ultimi sono
molto piccoli. L'hai chiesto tu, gli hai detto, scusate, me li mettete un po' più su gli ultimi che ho bisogno di vederli?
Non, magari non sembra, ma non ho questo potere. Il primo Campovolo vale un po' il discorso del primo San Siro, un'altra scommessa di quello che, come vedi, ci becca, sì, che è il mio amico Claudio Maioli, con cui facciamo un patto di sangue 35 anni fa. Lui era commesso alla Coop, lui serviva, lavorava negli scomparti di un supermercato, però aveva la faccia tosta giusta, un sogno... capace di portare a termine, ci siamo messi insieme professionalmente, lì eravamo già amici, e anche Campovolo fu una sua scommessa. A un certo punto io avevo, la storia è questa, io avevo l'album mio più personale di sempre, che non a caso si chiama Nome e Cognome, in cui raccontavo una fase della mia vita molto travagliata. Mi ero separato da mia moglie, c'era una nuova relazione, era nata una nuova figlia, avevo perso mio padre da poco, avevo perso anche un cugino che per me era un fratello, a cui dedicai una canzone che si chiama Lettera a G. Ken in quell'album. E io dissi a Maioli, senti, questo album è talmente personale che lo voglio presentare a casa nostra. E lui un giorno venne con la planimetria di Campovolo e disse, beh, facciamolo qui. Ho detto, ma scusa, perché non lo facciamo allora in tutta Emilia Romagna? Prendi tutto lo spazio
che
vuoi.
Ci sei. No? Cioè,
ho detto, i contenuti sarebbero piuttosto intimi. E lui fa, hai ragione, intanto fai questo concerto qua, poi vediamo.
Pensiamo alla regione.
E quindi successe, cavolo, questa cosa, ma che sorprese tutti qua, nessuno al mondo si aspettava che sarebbe capitato quello successo il primo Campovolo.
È stato
noi per primi.
Sì. Però deve essere pazzesco in un momento, cioè quanto è stato importante avere lo stesso manager per tutti questi anni, cioè in un momento in cui i rapporti di relazione anche sul lavoro sono tutte un po' particolare, diciamo. Cioè...
Allora, sembrerà stupidino, ma veramente noi siamo partiti con un patto di amicizia che è diventato un patto di sangue. Cioè, il famoso concerto, primo concerto che ho fatto, di cui ti parlavo, fu un concerto in cui nessuno mi riconobbe. Cioè, io effettivamente sono timido di indole, sul palco no. E quel giorno, di fronte a un centinaio di amici in un piccolo circolo culturale di Correggio, io vado sul palco e urlo i miei sentimenti, i miei pensieri, le cose che credevo importanti attraverso le canzoni che nessuno conosceva. E alla fine i miei amici vennero da me e mi dissero, esci da quel corpo immediatamente.
Sì, come fai a essere tu?
Mi pensavano posseduto, e Maioli mi disse, adesso io e te facciamo un patto col sangue. Ho detto, facciamo così, lo facciamo se tu mi prometti di farmi fare il maggior numero possibile di questo tipo di esperienze. E da allora, in qualche modo, questa che è un'amicizia che è stata messa alla prova da tantissime cose, per cui questo mestiere insomma ha anche molti aspetti difficili,
certo,
per carità.
No.
Dura come vedi ancora adesso, è qua in zona, oppure si starà facendo l'ennesima paglia della giornata che si fa tre pacchetti di Marlboro al giorno, però insomma siamo amici da lunghissima data e ci siamo sempre fidati tantissimo l'uno dell'altro per i relativi aspetti, e continuiamo a tenere botta.
Mamma mia, penso che questo sia, ma in generale la tua storia, la tua carriera, sono contento di aver fatto, di fare questa chiacchierata, proprio perché credo che sia un segnale di speranza, non so come dire, cioè hai dei valori ben precisi che racconti, che trasmetti, anche questo concetto è veramente figo e insomma, come dire, penso che a molti appassionati farà dire si può fare, cioè questa cosa qui si può fare, si può... cioè tu avresti pensato all'inizio, beh, che la tua carriera sarebbe stata questa, cioè che ancora oggi, adesso stiamo parlando di live di quest'estate, che sarà qualcosa di, no, di no, super.
No, no, assolutamente, infatti non è un caso, no, io non avevo nessuna idea di che cosa sarebbe capitato quando ho cominciato, come ti dicevo, così
sì,
tardi.
Certo.
Però non è un caso che sono arrivato a scrivere una canzone che ho pubblicato prima di fare l'ultimo Campovolo, perché volevo che qualcuno la cantasse con me, in cui dico una roba che nessuno dice mai, è non cambierei questa vita con nessun'altra. Guarda che ci vuole comunque del fegato a dirla quella roba lì. E, però è un pensiero che finalmente è arrivato. Dobbiamo anche essere capaci di non dare tutto per scontato, dobbiamo essere capaci di vedere veramente come stanno le cose. E facendo i conti con tutto quello che mi riguarda, mi è venuto proprio da usare questo titolo addirittura per quella canzone.
Perché è incredibilmente efficace. Un'ultima cosa, è una curiosità, poi vedi tu se vuoi rispondermi o no, ma perché poi in generale in questa epoca si creano sempre, cioè non siete mai voi artisti, protagonisti di quello che succede, ma è sempre tutto quello che si mettono, che mettono intorno, no? E come dire, lungo la strada si cercano sempre di trovare, ognuno ha i propri idoli e cerca anche a volte di metterli l'uno contro l'altro, che però io da quello che ho visto da fuori, da spettatore, non mi è mai sembrata che questa cosa fosse così. Mi riferisco a Vasco, quindi un altro grande musicista, un artista italiano, come vivi tu da dentro, come hai vissuto quel periodo?
Allora, non so bene, cioè immagino come sia capitato. Io ho sempre avuto grande rispetto nei suoi confronti. Tieni presente che lui a sua volta viene da una delle radio di cui ti parlavo prima.
Infatti.
Che era appunto radio che io ascoltavo. E lui all'epoca faceva delle trasmissioni sul soul, sulla musica dance e roba del genere. E già all'epoca ricordo che comunque sembrava una star, cioè nel senso che gli altri parlavano di lui come fosse una star, ma era, no, ancora non scriveva. Io ho sempre pensato che quando tu hai quel tipo di ascendente sulla gente, come lui ha, al punto che in qualche modo la gente veramente ti vede un po' come un maestro di vita, cioè tu hai non solo diritto, ma hai il dovere di avere tutto questo tipo di rispetto. E io l'ho sempre rispettato moltissimo. Dopodiché, sai, si è messa di mezzo, in mezzo un pochino la competizione, che ovviamente rinfocolato un po' da tutti quanti, cioè giornali, fan, eccetera.
Sì, no? Sembra sempre che però siano gli altri in qualche modo.
Ma io personalmente non ho problemi con lui, francamente. Credo che però quello che si è creato abbia fatto sì che noi siamo comunque distanti, cioè non è che noi ci sentiamo mai, non è che ci vediamo, ci siamo incrociati, certo, pochissime volte nella nostra storia in maniera molto occasionale. E niente, insomma, questo è chiaro che, insomma, per l'appunto, quando, insomma, se gara deve essere, insomma, uno non è che dice voglio sempre partire come ultimo, voglio sempre arrivare secondo. Quindi se c'è la gara, a quel punto, che tu abbia scelto o no, anche tu a quel punto te la vuoi giocare. Ma ho sempre odiato questo concetto, cioè nel senso che comunque ho sempre pensato che la musica, come fai a pensarla come gara? E a quel punto, sai, il famoso discorso chi è il numero uno e chi è il numero uno dipende da quello che decide uno spettatore singolo piuttosto che chi fa più numeri, eccetera. L'ho sempre trovata molto fastidiosa, ma non l'ho scelta io.
Certo, no, ma questo è chiaro, e anzi ti ringrazio per averlo raccontato, anche perché poi alla fine in questo caso ci guadagniamo noi che ascoltiamo sempre più musica, andiamo sempre più concerti, viviamo sempre più cose che stai creando, quindi...
Quello invece è proprio quello che io ho sempre consigliato, siccome se io esco da questa cosa, il famoso concetto, ma è meglio i Beatles o i Rolling Stones. Ma minchia, ma tutte e due, ma perché devo rinunciare a qualche cosa? Insomma, godetevi la bella musica da chiunque venga.
Io penso di essermi goduto questa chiacchierata tantissimo e spero anche le persone che si sono ascoltate, quindi ti ringrazio un casino, è stata veramente preziosa e a sto punto mi hai fatto venire voglia di andare subito ad ascoltarti dal vivo. Quindi
grazie tante, sei stato molto gentile, è stato molto bello anche per me.
Grazie davvero. Luciano Ligabue è passato dal Basement, grazie. Il tuo pubblico fa molto più casino di questo audio.
Dipende.
Dipende. Grazie.
Ciao.